Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. In questa puntata di MC al quadrato vi racconteremo tre storie. Tre storie di tre scienziati di cui probabilmente non si conosce neanche il nome, ma che dovremmo continuamente ringraziare per averci salvato la vita. Avrete probabilmente sentito parlare di Alexander Fleming e della scoperta della penicillina. Avrete probabilmente sentito parlare di Louis Pasteur e della scoperta dei vaccini. E forse alcuni di voi avranno probabilmente sentito parlare del professor Barnard, autore del primo trapianto di cuore della storia. Ma quanti di voi hanno sentito parlare di Ignaz Fulop Sommervelds, René Laennec e Joseph Lister? Ecco, a loro è dedicata questa puntata di MC al quadrato, un po' per rendergli giustizia, un po' perché le loro scoperte sono a metà fra l'incredibile e il banale, ma soprattutto perché le storie che hanno portato questi scienziati ad avere le loro fortunate intuizioni meritano davvero di essere raccontate.
MC al quadrato, scienza e dintorni su Radio DJ.
E in questa puntata è proprio lì che vogliamo muoverci, fra i dintorni della scienza. Capiamoci, non parleremo delle cosiddette pseudoscienze, come ad esempio l'astrologia, ossia quelle pratiche che vogliono apparire scientifiche ma che contravvengono ai requisiti di verificabilità richiesti dalla scienza. Parleremo invece di una pratica che moltissimi ritengono una scienza e che, sebbene il dibattito sia ancora aperto, praticamente tutti usano continuamente: la medicina. Ebbene sì, avete sentito bene, anche se tutti o quasi ci affidiamo continuamente ai medici per problemi di salute, la medicina non può essere tecnicamente definita una scienza, anche se, a guardar bene, questo avviene perché ogni definizione di scienza è passibile di dibattito, e quindi lo è anche la catalogazione della medicina in questa o quella categoria. Un fatto però è certo: la scienza è fondamentale per la medicina. Il medico infatti analizza segni e sintomi, valuta numeri e test, sperimenta e analizza i risultati cercando di ottenere processi che siano verificabili e replicabili, proprio come ogni altro scienziato. Il problema è che, essendo ogni essere umano di fatto unico, tutto ciò che un medico può fare è affidarsi alle proprie conoscenze, confidando, ovviamente supportato dalla statistica e dai test, che ciò che vale per la maggior parte dei pazienti valga anche per il paziente che si sta rivolgendo a lui in quel momento. Facciamo però un passo indietro e concentriamoci su una pratica relativamente semplice come una trasfusione, un trattamento spesso decisivo per la cura di alcune patologie. Il meccanismo della trasfusione, ossia la trasmissione di sangue da un donatore a un ricevente, sembra sia stato effettuato per la prima volta nel 1667, quando il medico britannico Richard Lower trasfonde nelle vene del reverendo Arthur Koga, considerato pazzo, alcune gocce di sangue di pecora, animale notoriamente docile, nella speranza di calmare il paziente. Ovviamente questo non avviene, ma miracolosamente, e probabilmente perché la trasfusione è di sole poche gocce, il reverendo sopravvive all'incauto esperimento. È solo nel XIX secolo, e dopo numerosi decessi dovuti alle trasfusioni di sangue animale, che si capisce che per le trasfusioni umane è necessario utilizzare sangue umano. E nel 1818 un ostetrico inglese di nome James Blundell ricorre con successo ad una trasfusione fra marito e moglie per salvare la donna da un'emorragia postpartum. Preso dall'entusiasmo per la riuscita dell'intervento, il medico ci riprova altre 10 volte, ma solo la metà dei pazienti sopravvive al trattamento. Bisogna infatti aspettare il 1901 perché il biologo austriaco Karl Landsteiner scopra i gruppi sanguigni e, oltre ad aggiudicarsi nel 1930 il premio Nobel per la medicina, riesce a fornire ai medici uno strumento per migliorare l'efficacia di questo tipo di cure. Questo per dire che, proprio come ogni altra scienza, la medicina è in continua evoluzione, cercando continuamente nuove soluzioni più avanzate per spiegare, in questo caso sarebbe meglio dire curare, la realtà. Il primo medico a cui vogliamo in qualche modo rendere giustizia in questa puntata di MC al quadrato nasce in Ungheria, a Buda, nel 1818 e risponde al complicato nome di Ignaz Fulop Sommervelds. Di famiglia agiata, Ignaz si iscrive nel 1837 alla facoltà di legge dell'Università di Vienna, sotto le pressioni del padre, che lo vuole giudice militare. Poi un giorno, accompagnando un suo amico studente in medicina alle lezioni, si innamora. Non di una ragazza o di una professoressa, si innamora dell'arte medica, in particolare della dissezione dei cadaveri nelle sale anatomiche.
Si tratta di una piemia, di una metastasi diffusa in tutto l'organismo, complicata da una peritonite e da una pleuropericardite purulenta. I reperti autoptici sono chiari, ma conoscere le alterazioni anatomiche non significa affatto interpretare. Sono ancora molte le domande alle quali dobbiamo rispondere. Signori, a domani.
Professor Skoda, le cose che lei dice su questo cadavere non potevano essere dette prima, quando era ancora in vita?
Decide così di iscriversi alla famosa scuola medica viennese, dove riesce a trovare lavoro nel reparto di ostetricia, senza però trascurare il suo bizzarro primo amore, la dissezione dei cadaveri. Sembra un dettaglio macabro, ma fra un attimo capiremo perché non possiamo trascurarlo. Siamo intorno al 1850 e in quell'epoca esiste una malattia terribile chiamata febbre puerperale, che per cause sconosciute decima le donne che hanno appena partorito. Nell'ospedale dove Ignac lavora, questa misteriosa malattia è letale per oltre l'11% delle donne assistite. Samelves è ossessionato da questo fatto e ancor più non riesce a spiegarsi come mai nel padiglione 2 dello stesso ospedale tale mortalità è 10 volte più bassa. La sua prima ipotesi è che l'aria inquinata di una città in piena rivoluzione industriale possa causare la malattia, ma dopo un controllo fra i tassi di incidenza delle malattie in differenti zone della città, scopre che la mortalità in ospedale è troppo più alta rispetto alle altre zone della città ugualmente inquinate. Allora prova ad ipotizzare che le puerpere muoiano di autosuggestione a causa del prete della cappella dell'ospedale che, per dare l'estrema unzione, passa scampanellando per i corridoi.
Il professor Klein dispone che sia soppresso l'uso della campanella. È stato accertato come esso fomenti nelle partorienti uno stato d'ansia che le predispone agli attacchi della febbre puerperale. Da oggi lei deve fare un altro percorso e deve anche abolire la scampanellata.
Fosse così, la terapia sarebbe facile. Basta far smettere il prete. Ignac lo fa, ma la situazione non migliora. Ed è allora che, quasi casualmente, Samelves ha un'intuizione. Quando il suo collega e amico Jakob Kolecka muore a seguito di una breve malattia, il dottore ne studia la cartella clinica e rimane colpito da due elementi. Uno, il corpo presenta lesioni simili a quelle delle vittime della febbre puerperale. Due, il suo amico si è ferito qualche giorno prima nel corso di un'autopsia praticata sul corpo di una di queste sfortunate mamme.
Se la malattia di Kolecka e la malattia per la quale io ho visto morire tante puerpere sono identiche, ho dovuto pormi questo interrogativo. Alle donne morte per un'identica malattia sono state introdotte particelle di cadavere nel loro sistema vascolare come in quello di Kolecka? Io mi sono risposto di sì.
Ecco che Ignac ha una rivelazione che può sembrarci banale oggi, ma che è fin troppo rivoluzionaria a quei tempi. La malattia viene trasmessa da un corpo all'altro dagli stessi medici, che prima eseguono le autopsie e poi effettuano le visite alle pazienti che hanno appena partorito senza lavarsi le mani.
Le donne gestanti, partorienti e puerpere muoiono di febbre puerperale quando sono visitate da medici con le mani sporche di particelle cadaveriche. Il contatto introduce queste particelle nel sistema vascolare delle donne che finiscono per riassorbirle.
Può sembrarci assurdo oggi, ma all'epoca che un medico si lavasse le mani fra un paziente e l'altro non era affatto scontato, e non solo nell'ospedale di Samelves, ma in quasi tutti gli ospedali d'Europa. La tesi di Ignac spiegherebbe anche perché nel padiglione 2 la malattia sia molto meno letale. Lì, infatti, le neomamme non vengono visitate dai medici, ma dalle ostetriche specializzate, che non hanno alcun contatto con gli altri pazienti più pericolosi. È il maggio del 1847 e l'idea di Samelves è semplicissima. I medici devono lavarsi le mani fra una visita e l'altra. Già, Ignac Fulop Samelves non ha inventato una tecnologia elaboratissima e non ha scoperto chissà quale farmaco salvavita. Ha semplicemente suggerito ai medici di lavarsi le mani.
Da questo momento voi studenti dovrete lavarvi bene le mani prima di visitare le pazienti. Non permetterò che un medico, un infermiere, uno studente passi dalla sala di anatomia al padiglione delle ricoverate senza essersi prima lavato bene le mani.
Sta di fatto che la mortalità nel suo padiglione scende drasticamente e nel giro di 2 anni la mortalità per febbre puerperale scende all'1%. Beh, fantastico, adesso a Summelves non resta che prendersi gli onori del caso ed essere considerato un genio. Neanche per idea, perché Ignac diventa vittima di gelosie e invidie da parte dei suoi colleghi austriaci che considerano offensiva l'iniziativa di questo straniero ungherese che viene infatti licenziato ed emarginato dal mondo medico, restio a pensare che coloro che salvano la vita delle persone possano coprire in realtà anche il ruolo di untori.
Dottor Semmelweis, se ne vada immediatamente. Se ne vada! Non sopporto queste pagliacciate! Questa è una clinica seria. Dopo queste vaccinelle, che cos'altro dovrò ancora vedere? Tutto ciò è semplicemente ridicolo. Ridicolo! Ridicolo!
Questa volta Klein ha trovato il pretesto per revocare l'incarico a Semmelweis.
Beh, finalmente lascerà il suo posto a un medico austriaco, questo pazzo.
Summelves torna in Ungheria, dove applica le sue intuizioni all'ospedale della città di Pest, dove ottiene lo stesso risultato sia in termini di vite salvate, sia in termini di trattamento da parte dei suoi colleghi. L'intera comunità scientifica si scaglia contro Summelves, che viene sbeffeggiato col nome di medico dalle mani pulite e che finisce per essere ricoverato in manicomio, dove muore nel 1865 a causa delle percosse subite dalle guardie dell'istituto. Ci vogliono 40 anni perché le intuizioni di Summelves, oggi chiamato il salvatore delle madri, vengano riconosciute dalla comunità scientifica. E se oggi i medici sono molto attenti alla cosiddetta igiene, lo dobbiamo anche a lui. Sono molto significative le parole del suo amico Ferdinand von Ebra, uno dei pochi a difenderlo dagli attacchi dei colleghi, che di lui disse: «Quando qualcuno scriverà la storia degli errori umani, ne troverà pochi più gravi di quello commesso dalla scienza nei confronti di Ignac Fulop Summelves». Se il destino ha riservato a Ignac Fulop Summelves un trattamento del tutto ingiusto, leggermente meglio è andata al protagonista della seconda storia di questa puntata di MC al quadrato. Un nome che probabilmente non vi dice nulla, ma che forse potete leggere nell'armadietto del vostro bagno. Per raccontarvi chi è, però, vogliamo partire da una sala operatoria, anzi, da due. Nella prima c'è un medico che sta operando, indossa una lunga veste nera che utilizza da anni, con macchie decorative che sono l'orgoglio di chi le può mostrare ai colleghi. Dall'asola della giacca pendono alcuni fili di seta, pronti ad essere usati come filo da sutura quando ce ne sarà bisogno. Nell'aria c'è un odore insopportabile di carne putrefatta. Nella seconda sala operatoria invece c'è un medico con un camice bianco con ferri operatori sterilizzati avvolto da un forte odore di acido fenico, un odore simile a quello del catrame. L'anno è lo stesso, più o meno attorno al 1860, ma il medico no. Nella prima sala operatoria, infatti, c'è un medico generico dell'epoca, di cui non conosciamo neanche il nome, ma nella seconda c'è il protagonista della nostra storia, il medico britannico Lord Joseph Lister. Quando nel 1843 Lister entra nell'Università di Londra, gli studi della facoltà medica vertono essenzialmente sulla medicina e poco sulla chirurgia. Questo perché c'è una forte differenza fra i medici, considerati uomini di scienza in grado di fare intelligenti osservazioni e brillanti diagnosi, e i chirurghi, considerati poco più che semplici esecutori e spesso, letteralmente, indistinguibili dai barbieri. Ancora oggi, in termini di titoli, alcuni inglesi chiamano il medico dottore o doctor e un chirurgo signore o mister. Le operazioni nel 1843 vengono effettuate in grandi sale affollate da studenti o semplici osservatori, con strumenti sporchi a causa dei precedenti interventi o al massimo puliti con un semplice panno. Sono affollate perché non sono molte e la scarsa frequenza di questi interventi chirurgici è dovuta ad un semplice fatto. Nella maggior parte dei casi sono letali. Basta una semplice frattura esposta perché l'arto si infetti e vada amputato. E se poi dopo l'amputazione la ferita si infetta, beh, insomma, in quel tempo uscire sani da un'operazione chirurgica è piuttosto improbabile e quando i medici si interrogano sul perché delle frequenti infezioni, la risposta è una, la cosiddetta teoria del miasma, un gas benefico presente nell'aria che colpisce i tessuti esposti provocandone la putrefazione. Il nostro Joseph Lister, però, non è convinto di questa teoria, anche perché ha letto gli studi di un contemporaneo chimico francese, Louis Pasteur, che ha dimostrato come la fermentazione di alcuni liquidi sia dovuta a batteri presenti in essi e come la bollitura sia capace di bloccarla. Ed ecco che, di nuovo, Lister ha un'intuizione formidabile che sembra scontata ai giorni nostri, ma che non lo è affatto in quella metà del XIX secolo. Non c'è alcun miasma, sono i medici, o meglio i loro strumenti, a trasmettere le infezioni da paziente a paziente. Dunque i medici non solo devono lavarsi le mani, ma devono lavare anche molto bene gli strumenti, meglio ancora se li disinfettano con qualche liquido creato per l'occasione. Già, ma quale liquido? Il fenolo, ad esempio. Una sostanza sintetizzata nel 1860 e utilizzata come disinfettante per le fogne. Beh, pensa Lister, se funziona per le fogne, perché non provarlo su una ferita aperta? Incredibilmente l'idea ha successo, anche se bisognerà procedere per tentativi, perché inizialmente Lister è costretto a constatare che il fenolo, oltre a disinfettare i tessuti, li corrode anche, e perciò è meglio diluirlo con acqua o altri oli. In poche parole, Lister ha inventato il cosiddetto metodo antisettico, normale presidio utilizzato di routine in tutti gli ospedali moderni. Ovviamente l'idea funziona e di lì a poco il fenolo comincia a diventare un componente fondamentale per la disinfezione dello strumentario chirurgico, delle sale operatorie, delle mani e dei camici dei medici. La chirurgia è del tutto cambiata, scrive Lister al padre nell'ottobre del 1867, ed ha ragione, perché il numero delle morti per cancrena o infezioni è drammaticamente calato dal momento della sua intuizione. Quindi di nuovo tutto ok, gloria e meriti per Lister? No. Neanche in questo caso. I colleghi pensano che sia matto da legare, che sia quel tipo strano che prima di operare si lava le mani, si toglie la giacca e si rimbocca le maniche. In molti ambienti le sue scoperte vengono osteggiate e addirittura derise, ma Lister, a differenza dello sfortunato Sammelweis, ha l'autorità per far rispettare, almeno negli ospedali che dirigeva, i suoi protocolli, e non ci vuole molto perché i risultati ottenuti mettano a tacere ogni polemica, garantendogli una fama di cui riesce a godere anche in vita. Lister infatti diviene il più famoso chirurgo britannico e da tutte le parti del mondo accorrono per studiare i suoi sistemi di disinfezione. Gli viene addirittura dedicato il nome di un germe, la listeria. E nel 1879 due medici americani gli dedicano il nome di un altro celebre antisettico, il colluttorio Listerine. Eppure, anche se con la sua semplice intuizione Joseph Lister, anzi Lord Joseph Lister, visto che nel 1898 viene fatto baronetto dalla regina Vittoria, ha permesso alla medicina di fare enormi progressi, oggi in pochi lo conoscono e lo ricordano. A proposito, se volete vedere com'è fatto, quale sia il suo aspetto, potete andare a vedere il padiglione della quarta clinica chirurgica del Policlinico Umberto I a Roma. Lì nel frontone c'è un bassorilievo che ritrae Joseph Lister mentre opera, di fronte ad alcuni studenti. Un tributo poco famoso ad un medico poco famoso che con le sue intuizioni ha salvato milioni di vite. Il terzo e ultimo medico di cui vogliamo raccontarvi la storia in questa puntata di MC al quadrato è uno dei più importanti medici francesi, anche lui fondamentale per la storia della medicina, ma probabilmente anch'egli poco conosciuto. Avete mai sentito dire che il volume del cuore di un soggetto è uguale al volume di un suo pugno? Ecco, questa frase è sua, di un dottore francese nato nel 1781 e che risponde al nome di René Laennec. Rispetto ai tempi di Lister e Sammelweis, ci troviamo una cinquantina di anni prima, nella Francia di Napoleone, e infatti Laennec entra nella facoltà di medicina di Parigi a inizio 1800, dove si trova a studiare proprio sotto la guida del medico personale di Napoleone Bonaparte. Nel 1816 René ottiene un incarico all'ospedale Necker di Parigi, dove diviene in poco tempo uno dei più celebri patologi della capitale francese. Una mattina, mentre passeggia nei pressi di un cantiere in costruzione vicino al Palazzo del Louvre, vede alcuni ragazzi giocare ad un gioco particolare. Uno di loro sta appoggiando l'orecchio all'estremità di una pertica lunga e sottile, mentre un altro, all'altra estremità, la sta percuotendo con uno spillo. Quando Laennec si avvicina e gli chiede cosa stiano facendo, uno dei ragazzi invita il dottore a provare il gioco e, avvicinando l'orecchio alla pertica, il medico rimane sorpreso nel sentire distintamente l'impercettibile rumore provocato dallo spillo. Immediatamente capisce che un sistema simile, replicato in piccolo, permetterebbe di ascoltare con precisione i battiti cardiaci dei pazienti. L'occasione si presenta in quella che potrebbe tranquillamente essere scambiata per una scena da commedia sexy degli anni Ottanta. È il 1816, quando nell'ospedale di René Lennec arriva una paziente molto particolare. Senza perderci in termini medici, potremmo definirla una maggiorata. Una ragazza molto procace, insomma, una donna con un seno molto molto grande. Stando al racconto, che è a metà fra leggenda e realtà, il medico prova imbarazzo ad appoggiare il proprio orecchio esattamente sul prosperoso petto della ragazza e così decide di provare ad ascoltare il battito cardiaco della paziente utilizzando dei fogli arrotolati a cilindro. L'esperimento riesce così bene che Lennec si mette a sviluppare vari modelli di quello che diventerà poi lo strumento appeso al collo di tutti i dottori, lo stetoscopio. In realtà non è proprio lo stetoscopio che conosciamo noi, perché funziona, diciamo, ad un orecchio solo, e sarà un medico irlandese nel 1851 a renderlo stereo, o meglio, binaurale, ma poco importa. È grazie al suo nuovo strumento se il medico riesce ad indagare sulle correlazioni fra malattie del paziente e i suoni provenienti dai suoi organi, e riesce addirittura a catalogare i diversi suoni rispetto alle diverse patologie, in particolare rispetto alle diverse forme di tubercolosi. Lennec infatti sostiene che non solo la tubercolosi è provocata da un agente specifico, che si scoprirà solo oltre 100 anni dopo e grazie a Robert Koch essere un batterio, ma esistono diversi stadi di gravità della stessa tubercolosi che possono essere riconosciuti tramite auscultazione dei polmoni attraverso il suo strumento. Questa intuizione, ora sappiamo corretta, viene osteggiata e avversata da molti suoi colleghi, che lo coprono di ridicolo. Per loro, infatti, la tubercolosi non è altro che un'irritazione e non esiste alcun agente specifico. Oggi tale pensiero ci sembra assurdo, ma all'epoca non lo era affatto, tanto che durante una conferenza il dottore francese viene addirittura schernito pubblicamente dai suoi colleghi, che gli suggeriscono di armarsi di retino ed andare a catturare questa misteriosa farfallina che svolazza di malato in malato a diffondere la tubercolosi. Lennec prova a difendersi come può, ma quando si accorge di essere preso in giro anche dai bambini che ne imitano la andatura facendo con le mani il gesto della farfalla, si rende conto di non avere più la forza di lottare e finisce vittima di un esaurimento nervoso che lo costringe al ritiro forzato nella sua Bretagna, dove morirà alla giovanissima età di 45 anni, ironia della sorte, proprio di quella tubercolosi che ha provato a sconfiggere con tutte le sue forze. Anche nel suo caso sono i posteri a dargli ragione, perché se oggi quando pensiamo ad un medico pensiamo inevitabilmente anche allo stetoscopio e se oggi l'auscultazione è uno strumento imprescindibile per moltissime diagnosi, lo dobbiamo anche a lui, a questo piccolo e sfortunato medico francese, sbeffeggiato in vita, apprezzato in seguito, ma ingiustamente dimenticato da un genere, quello umano, che come nel caso di Sammelweis e Lister, ha contribuito indubbiamente a salvare.
MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.